Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a chi sta qui, buongiorno a chi ci segue in videoconferenza, buongiorno ai docenti e buongiorno anche ovviamente ai ragazzi che intendono partecipare, che hanno inteso partecipare a questa, chiamiamola lezione un poco particolare. Io vorrei iniziare appunto questa lezione con un ricordo. Ebbene, cioè, quando si parla di mafia, non dimenticare una serie di persone, giudici, agenti delle forze dell'ordine, personaggi istituzionali, che hanno sacrificato la loro vita per la mafia. Noi in questo momento stiamo lottando la mafia con le parole. Ci sono delle persone che hanno lottato la mafia a sacrificio della loro vita. Sono persone che probabilmente queste generazioni di giovani non conoscono bene. Alcune di queste sono morte quando voi forse ancora non eravate nati. Ma mi sembra giusto ricordarli, e ricordarli con l'unico modo simbolico con cui si può ricordare con affetto un sacrificio, che è quello di un applauso. Un applauso per Falcone, un applauso per Borsellino. Un applauso per Pio La Torre, un applauso per il generale della Chiesa, un applauso per tutti, perché sarebbe troppo lungo ricordare. Vorrei raccontarvi una piccola storia che dà un po' il senso di questa nostra conversazione. La storia è quella del signor Antonio, che era un, non so se si chiama ancora bidello, diciamo un collaboratore in una scuola di Palermo. Questo collaboratore in una scuola di Palermo era una persona molto simpatica, che aveva un rapporto molto buono con gli studenti, era molto amato dagli studenti, e alla fine un poco della sua carriera, proprio perché era convinto di essere molto popolare tra gli studenti, decise di fare un piccolo investimento, decise di non fare il semplice pensionato, ma decise che con la liquidazione che aveva avuto e contando appunto sul rapporto che aveva con gli studenti, poteva aprire un piccolo negozio di materiali di studio, quaderni, penne, piccoli libri di testo e così via, vicino alla scuola. Certo che in qualche modo tra la pensione e tra questo negozietto avrebbe avuto una vita, diciamo, tranquilla, e avrebbe continuato soprattutto a tenere quel rapporto con gli studenti, quel rapporto con la scuola che aveva caratterizzato tutta la sua vita. Che cosa fa il signor Antonio? Prende la sua liquidazione, si consiglia con alcuni istituti di credito, riesce ad avere un poco di credito, si consiglia con le sue associazioni e così via, apre questo negozio. Questo negozio è vicino alla scuola, gli studenti lo conoscono, i primi giorni sono dei giorni di grande soddisfazione e il signor Antonio è convinto di aver fatto una scelta giusta, di aver fatto una scelta positiva, di aver fatto una scelta che gli allunga la vita. Una mattina il signor Antonio prende il suo negozio, ha una brutta sorpresa, trova che la serratura della saracinesca è stata bloccata con l'attac e quindi non riesce ad introdurre la chiave. Il signor Antonio pensa ad uno scherzo forse goliardico da parte degli stessi studenti, immagina che ci sia stato qualcuno con la voglia di fare spirito, non dà particolare significato, si limita a sostituire la serratura e quasi quasi dimentica questo episodio. Se non che dopo due giorni c'è qualcosa che gli ricorda che l'attacco nella serratura non è stato casuale, perché trova una piccola bomba inesplosa davanti alla saracinesca. E qua non si tratta più di uno scherzo. Il signor Antonio capisce che c'è qualche cosa che non va, che c'è qualche messaggio che qualcuno gli vuole rivolgere, e non capisce bene qual è il tono di questo messaggio, qual è il significato di questo messaggio. E così prova a rivolgersi al suo collega, al negozio accanto. E il suo collega gli spiega che in sostanza questo messaggio che lui ha ricevuto non è nient'altro che un messaggio di tipo estorsivo. E qualcuno che gli manda a dire che lui, avendo aperto un negozio, avendo un'attività che va bene, non può cavarsela così. Deve pagare un'estorsione. deve pagare una sorta di tassa criminale e non può eludere questa tassa, non ci sono esenzioni, non ci sono particolari situazioni, anche lui deve pagare. Il signor Antonio rimane un poco sbigottito, e rimane sbigottito intanto perché non capisce bene a chi deve pagare, non sa bene quanto deve pagare, non si rende conto, tra l'altro, se pagando riesce completamente a risolvere questo problema. A questo punto gli arriva il consiglio giusto, cioè gli dicono quanto deve pagare, gli dicono che non ha importanza a chi paga, a chiunque paga va bene, perché poi i soldi arriveranno alla persona giusta, e che comunque questa somma che pagherà sarà una somma mensile, sarà una somma versata a Pasqua, a Natale, sarà una somma annuale, è una somma che lo mette al sicuro da tutte le possibili violenze che potrebbe ricevere il suo negozio se non accettasse di pagare questa somma. Il signor Antonio è molto dubbioso, non sa bene che cosa fare, prova a chiedere consiglio a qualche suo collega e devo dire che riceve tutto sommato dei consigli che lo incitano a mettere questa pratica a posto, come si dice, cioè a pagare, perché se non paga, qualcuno gli dice, il costo potrebbe essere molto più alto, il danno che riceve potrebbe essere molto più alto. Tutto sommato si tratta di una somma relativamente ragionevole e il signor Antonio si convince che forse è meglio pagare questa somma piuttosto che fare delle denunce o delle cose che lo metterebbero in difficoltà. Che cosa guida il ragionamento del signor Antonio? Guida il ragionamento del signor Antonio, attenzione perché questo è un punto importante, il fatto che questa somma che lui deve pagare è una somma che può in qualche modo recuperare. Non è una perdita secca per lui. Come la può recuperare? La può recuperare semplicemente provando ad alzare un po' i prezzi delle cose che vende. Se comincia a vendere qualcosa un euro in più, se qualche oggetto lo carica un pochino in più, lui, come si dice in termine tecnico, non fa altro che trasferire questa tassa a chi? Ai suoi clienti. Nella sostanza l'estorsione non la paga il signor Antonio, ma la pagano gli studenti che vanno al suo negozio. A questo punto però ci sono due effetti. Intanto gli studenti che vanno al suo negozio si accorgono che le cose che vende questo negozio sono più care rispetto ad altri negozi e quindi una parte degli studenti che prima frequentava questo negozio comincia ad avere dei dubbi sul fatto che sia economico andare in questo negozio perché spende di più di quanto non spenderebbe in un altro negozio. La seconda cosa che accade è che, contrariamente a quanto gli era stato assicurato, questa tassa non è fissa, ma è come se via via, progressivamente, mese per mese, gli venisse chiesto qualche cosa di più. Il signor Antonio si trova di fronte a questa difficoltà che, diciamo, in qualche modo nel suo progetto non aveva inserito. Cioè, intanto si trova a vedere delle vendite che diminuiscono. In secondo luogo, si trova di fronte ad un esborso che non può più recuperare come pensava. E si trova in difficoltà a pagare. Arriva qualcuno e gli suggerisce un metodo tutto sommato per uscire da questa difficoltà. Gli dice che questa difficoltà è temporanea, che probabilmente fra poco gli affari andranno bene e che se lui ha bisogno di soldi, i soldi li può avere. Se ha bisogno di un prestito lo può avere. Certo, non dalla banca, perché la banca conosce bene che il signor Antonio è un piccolissimo imprenditore, gli ha dato credito e non è disponibile a dargliene altro, ma può avere un credito, come si dice, da quello che è il circuito bancario parallelo, cioè dall'usuraio. L'usuraio gli dà un prestito però con un tasso di interesse molto alto, per cui il signor Antonio mese dopo mese accresce le sue difficoltà. C'è un ultimo passaggio in cui qualcuno parla al signor Antonio e gli dice: guarda, tu sei in difficoltà, ci hai accumulato dei debiti che difficilmente potrai pagare, le tue attività vanno male, l'unica possibilità che ti resta è di cedere questo negozio, di cederlo ovviamente ad un prezzo molto conveniente, ed è un negozio nel quale però tu continuerai a lavorare, semplicemente invece di essere il proprietario di questo negozio, sarai un dipendente. In questo negozio sarai un lavoratore salariato che prende una certa somma al mese e accontentati di questo. Ecco una parabola di una persona che aveva iniziato un'attività economica, sperava con questa attività economica di dare un senso ad un ciclo della sua vita e che si ritrova completamente in una situazione invece completamente, assolutamente cambiata. Da piccolo imprenditore che era, è diventato dipendente di un padrone che neanche conosce, se possiamo dire con un'espressione molto banale, dipendente dalla mafia. In questo caso l'estorsione ha prodotto un doppio danno. Intanto ha prodotto un danno nei confronti dei consumatori. In secondo luogo ha prodotto un danno nei confronti della libera impresa, perché questo signore che pensava di essere in un paese dove chi vuole aprire un negozio lo può aprire, si trova costretto invece a non poter fare quello che in teoria è un diritto, è una libertà, appunto la libertà di impresa. Che cosa avrebbe potuto fare il signor Antonio? Il signor Antonio avrebbe potuto denunziare queste estorsioni. Perché il signor Antonio non l'ha fatto? Non l'ha fatto perché probabilmente si è sentito inserito in un tipo di meccanismo, in un tipo di sistema in cui se lui avesse denunziato probabilmente non avrebbe trovato la solidarietà dei colleghi. I colleghi gli avrebbero detto: ma chi te lo fa fare? Ma se tu fai questo fai un danno per tutti, ma se tu fai questo non concludi niente, e così via. Viceversa, se il sistema nel quale il signor Antonio era inserito, ed è una cosa che sta avvenendo adesso, in qualche modo gli avesse dato coraggio, gli avesse detto: denunzia e noi siamo vicini a te, denunzia e nel caso in cui ti succedesse, ti accade qualche cosa, noi saremo vicino a te, denunzia e nel caso in cui tu andrai in tribunale noi saremo vicino a te, e allora probabilmente il signor Antonio avrebbe preso una decisione di carattere diverso. Se questa storia che vi ho raccontato io, invece di svolgersi in un tempo lontano, si fosse svolta in questi giorni, con una serie di novità, di segnali interessanti che sono venuti dalla Confindustria, che sono venuti dalle associazioni di rappresentanza, che sono venuti dalle cooperative, dalla Confcommercio e così via, il signor Antonio probabilmente avrebbe cambiato la sua decisione. Ma c'è una seconda cosa che gli avrebbe fatto cambiare la sua decisione. La seconda cosa che probabilmente gli avrebbe fatto cambiare la decisione è se qualcuno lo avesse convinto che nel momento in cui lui si sottoponeva all'estorsione, i suoi studenti, i suoi affezionati studenti, non avrebbero più comprato da lui. Se ci fosse stato cioè un consumo critico in grado di poter affermare che il consumo premia gli imprenditori che non pagano le estorsioni e viceversa penalizza gli imprenditori che non denunziano le estorsioni. Sono due fatti, questi, diciamo, degli ultimi giorni, cioè l'affacciarsi di una tendenza a riuscire a distinguere tra negozio e negozio, tra imprenditore e imprenditore, tra comportamento e comportamento. L'altra novità è quella di una serie di associazioni, una serie di soggetti che a un certo punto hanno detto basta, hanno detto non è più possibile stare in silenzio, non è più possibile assistere a questo fenomeno sperando che ci siano altri che lo risolvano. Di fronte a questo aspetto ci dobbiamo impegnare tutti. E quando dico impegnare tutti, comincio a dire impegnare a partire dagli studenti. Gli studenti sono studenti, ma sono anche consumatori. Ognuno di voi è un soggetto di consumo, ognuno di voi compra abbigliamento, eccetera. Se questo consumo si indirizzasse verso imprese particolari che attraverso un sistema, diciamo, di certificazione autoattestano il fatto che loro, nel caso in cui ricevessero una minaccia di estorsione, sarebbero pronti a denunziarla, già questo cambierebbe, diciamo, i termini di una scelta, farebbero sì che il signor Antonio, del quale abbiamo parlato, non pagasse più passivamente l'estorsione al quale è stato sottoposto, ma invece denunziasse questo tentativo di estorsione. Io spero che questa storia vi abbia chiarito i termini del problema. I termini del problema derivano dal fatto che il meccanismo delle estorsioni, che è un meccanismo molto usato dalla criminalità organizzata, è un meccanismo che, fra l'altro, colpisce le nostre tasche. Se noi siamo indifferenti verso qualcuno che ci prende delle cose dal portafoglio. Ci sono persone, ripeto, come dicevo all'inizio, che questo fenomeno lo hanno individuato, hanno cercato di perseguirlo, lo hanno messo come obiettivo e hanno pagato con la loro vita per questo. Io non credo che si debba arrivare a questo sacrificio. Però tradire queste persone con indifferenza, con passività, con ignavia, sarebbe come dire che queste persone sono morte invano. E non è vero che questa terra, come dice qualcuno, non ha bisogno di eroi. La Sicilia ha bisogno di tantissimi eroi. Primo fra tutti, voi stessi. Vi ringrazio.